non è che potremmo cadere accidentalmente nell'etica dell'estetica?
Oddio, ci si prova.
Grazie.
Se durano le risorse. Ah, allora. Vediamo quanto reggo. Il minimo di voce l'ho recuperata, speriamo che sia sufficiente. Volevo chiarire per la 300.000esima volta la faccenda degli esami e di come vanno fatti gli esami, perché continuo ad avere gente che mi cade dal pero e quindi cerchiamo di sciogliere per l'ennesima volta. Allora, gli studenti in corso fanno l'esame martedì prossimo e sono obbligati a fare l'esame martedì prossimo. Se prendono da 16 in su possono accedere all'orale o alla registrazione, se prendono 15 o meno ci vediamo allo scritto di maggio. Chiaro fin qui? Lo scritto è aperto a tutti, il che vuol dire però che decidendo di prendervi parte, quando non obbligati, ci si sottomette alle regole dello scritto. Per cui lo studente lavoratore o fuori corso che viene a fare lo scritto e lo sbaglia non può venirmi a fare l'appello poi a febbraio orale, perché non è così che funziona, so se è chiaro. Quindi chi decide di partecipare allo scritto si becca pure la questione che torna alla sessione estiva, che sia tenuto o meno dal fatto che è in corso. Chiaro? Okay. Quindi lo status di lavoratore vi permette ai lavoratori in ascolto o presenti di non fare lo scritto, ma se decidete di farlo le regole sono le stesse per tutti. Chiaro? Ok, vi ricordo che lo scritto consta di 18 domande, quest'anno dovrebbero essere 9 vero o falso, 9 multiple, sono tutte nuove per cui evitate di andare a cercare su internet, che tanto se trovate qualcosa di simile è sbagliato, quindi evitiamo, l'abbiamo rifatte proprio fiammanti per questa nostra sessione, e vi permettono di arrivare a un massimo punteggio di 27, per cui chi è interessato a prendere di più preveda di venire a fare comunque l'orale integrativo, perché l'idea generale è quella, visto che non tutti sono tenuti a essere entusiasti della materia, ho pensato da sempre che chi se la cava con lo scritto via 24 e va a casa è contento lui, sono contento pure io che mi risparmio il problema, siamo tutti contenti. Però quelli che invece tengono un po' di più alla questione sappiano che se non basta loro il 27 saranno poi attesi a una prova orale. La prova orale come funziona? Qui è un pieno gioco di aspettative e di conoscere se stessi, come vi ho detto più volte, tanto me lo chiederete e ve lo ridico subito. Nel senso, mi dicono, ma se poi veniamo all'orale e ci boccia? Oh, allora, se venite all'orale sapendo di aver preso un 25 de culo, è un problema vostro, non è un problema mio. Cioè, non so se questo è chiaro, no? Voglio dire, ecco. Allora, se tu hai copiato e ti ha detto bene, pia del voto che c'hai e va a casa, perché se poi vieni e pretendi pure che io te ci dia sopra dei voti, rischi. Non è mai successo, per cui conterei che questo sia ormai assodato. Nel caso serva, lo ripeto, se uno ha studiato può benissimo venire a fare l'orale, di norma alle brutte rimane col voto con cui era partito, per cui amici come prima. Però tendenzialmente, insomma, di solito un minimo miglioramento, cioè sempre se non un miglioramento significativo. Ma chiaro che, ripeto, no? In certe condizioni, come è capitato alcune volte, sarebbe opportuno far finta di niente, è successo, per cui prendiamola così, con filosofia. Dopodiché il voto dura per un anno, vuol dire che un voto accettabile, spendibile, preso martedì prossimo, varrà fino all'aprile 2016, un anno accademico. Quindi non c'è bisogno di venire a fare l'esame 3, non c'è bisogno di scusarsi perché non potete venire a fare l'esame 3, fate come vi pare, purché entro il 2016 aprile veniate a registrare questo voto, perché altrimenti scade. E non mi dite che è una questione come lo yogurt, perché è un problema di regole, no? Mi pare ovvio che un anno è un lasso di tempo accettabile per chi uno si organizzi, se non ci riesce è un problema suo, anche quello non è un problema mio. Dopodiché potete fare anche i due scritti e potete scegliere quello che vi è venuto meglio, questo nell'ottica della botta di culo di cui parlavamo prima. Quindi, insomma, direi che più di così difficilmente si poteva fare per venirvi incontro. Detto questo, regolatevi di conseguenza e ci vedremo martedì per la questione. Domande su qualcosa che mi sono dimenticato? Ecco, c'è sempre. Prego. Lei si metta sempre più lontano, possibilmente, così, no? Ah. lo può fare in uno qualunque degli appelli dell'anno accademico, cioè fino all'aprile 2016. Sì, lei può fare benissimo, prende 24 martedì e viene a fare l'esame a settembre, non è un problema. Ok, certo, se viene a settembre 2016 comincia a essere un problema, però diciamo, ecco. Ci siamo? Altre questioni logistiche che vorreste che chiarissi? Quest'anno è in aula qui, sì. Scusatemi, avevo detto San Domenico le prime volte, solo che poi mi hanno fatto presente che questa è un attimo più spaziosa. Proviamo a vedere, tanto lì, siamo quindi qui. Dalle 10, credo che con un paio di mandate ce la caveremo, per cui al massimo alle 11 e mezza abbiamo finito. 20 minuti, però il tempo di dare mezz'ora.
L'esame inizia alle 10, siamo a gruppi di
150 credo qua dentro, da una cosa all'altra. In linea di massima sono due gruppi, di solito, insomma, più qualche scarto finale. Insomma.
Se sì. Una dietro,
allo scritto non me ne può fregare da meno, nel senso che non
no,
controllo.
Sono domande
che fanno. Sì, no, giustamente, però lo scritto non è. No. Se mi metto a riconoscervi non finisco più, voglio dire. Tanto comunque vale quello che sto per dire in generale anche per le copiature, ma figuriamoci per uno che viene da fuori. Cioè, non è che c'è qualcuno che è più ferrato di voi in questa disciplina, no? Nel senso che, sai, faccio lo scritto di architettura, mando un architetto, no? E freghiamo il professore. Ma siccome la sociologia che insegno io è la mia sociologia e l'avete studiata qui, o c'è qualcuno che viene a farvi lo scritto che ha seguito tutti i corsi, e francamente mi sembrerebbe un attimo peculiare, se devo essere onesto, oppure non ha senso mandare qualcun altro al posto vostro, come non ha senso chiedere a quello accanto, perché tanto è uno scarparo come voi. Non so se sta cosa, vorrei che ventrasse in testa sta cosa, no? Non c'è uno che sa e uno che non sa. Non siamo al liceo che dice, sai, quello è forte in sociologia, per cui gli chiedo a lui. No, qui siete tutti allo stesso livello. Quindi sarebbe carino che su questo livello uno ci lavorasse, cioè, beh, vediamo che sono in grado di fare, che la mia idea era quella, poi le mie idee ovviamente sono sempre un po' distanti dalla realtà. Però l'idea generale è questa, chiedere al signore che sta due file più avanti, ma che senso ha? Cioè, che ne sa più di voi lui? Perché dovrebbe saperne più di voi? Io vorrei che ragionaste su questo, perché è questo il problema. Perché voi partite che siete convinti di non sapere, e quindi a quel punto chiunque sa di più, pure il verduraio qui all'angolo, voglio dire, a quel punto andrebbe bene, capite? Però io vorrei che lo riconosceste come il problema, perché è un modo, è un atteggiamento che tradisce un'ottica, che è l'ottica che io vorrei che vi lasciaste alle spalle, perché voi dovete sbagliare con le vostre gambe, dovete imparare con le vostre gambe, dovete misurarvi con i vostri limiti, se no non serve a niente tutto questo. Anche nel momento in cui sei fortunato e riesci a imbroccare i 4-5 che sanno quella specifica domanda, perché succede? Non crediate che non lo vedo, cioè io correggo e mi rendo conto di come sono andati gli iscritti, perché è abbastanza ovvio, è facile, no? Però uno dice, vabbè, chi se ne frega, è un problema suo, di nuovo, non è che posso farmi carico di tutte le traiettorie dell'università. Però pure su sei riuscito a imbroccare le 5-6 domande corrette all'ultimo momento, per fortuna, per botta di culo, per ispirazione divina o quello che ti pare, ma che hai risolto? Cioè, chi hai fregato, per preciso? Perché a me non me ne può fregare di meno. L'unico che si è piato in giro sei tu. Non ci sono ulteriori esiti da questa storia, non so se... No, capite? Cioè, voglio dire, non è che mi fate un torto. Io, teoricamente, potrei pure dirvi, vabbè, avete seguito le mie lezioni, 18 a tutti a casa. Mi sembrerebbe assurdo, dal mio punto di vista. Lo so che a voi forse vi piacerebbe pure, anche se io 18 manco regalato ore, però comunque, lasciamo perdere. Ma ad ogni modo, il problema è quello, non funziona così. Capite? C'è bisogno di mettere alla prova le cose, c'è bisogno di riuscire a vedere quanto si riesce a lavorare e a capire in una condizione di stress, perché è una condizione di stress, è ovvio che è una condizione di stress, però non è che poi dopo finiscono, poi diventano peggio. E se voi piano piano non entrate nell'ottica dello stress, farete un finimondo quando uscite, perché figuratevi quelli che vi daranno l'eventuale posto di lavoro, quanto gliene frega meno che a me. So se questo è un discorso che riesce a entrarvi in testa. A me piacerebbe perché, ripeto, visto che ci rompono continuamente l'anima sul fatto che dobbiamo preparare al mondo del lavoro, ecco, il mondo del lavoro è così, non gliene frega un accidente di avervi al mondo del lavoro. Per cui quando andate lì dovete essere freddi, dovete essere ragionevoli, dovete essere in grado di capire quello che dite, dovete essere tattici, dovreste fare tutta una serie di cose che se sei lì che tremi come una foglia non le fai. E quando sei lì che tremi come una foglia, quello che dovrebbe darti il posto di lavoro dice: sai che c'è? Prego, ne più un altro che invece è un attimo più presente a se stesso. Facile. Brutto, ma facile. Quindi cerchiamo di crescere un attimo, cerchiamo di fare una cosa appunto senza le domande su internet, senza i vicini che bisbigliano le lettere, senza quelli che pensano che non li vedo. Oddio, io ho sempre odiato pure quando stavo a scuola quelli con i buoni e cattivi alla lavagna, però a un certo punto, beh. Ad ogni modo, per cronaca, ultima cosa, se per caso becco qualcuno in flagrante lo caccio via, o perlomeno diciamo che ho detto così finora. Finora ci siamo limitati alla prima ammonizione, cartellino rosso. Non ho mai cacciato via nessuno. Spero di continuare su questa falsa riga, però anche lì, ripeto, cerchiamo di mantenere un trend di rispetto reciproco, che oltre a un certo livello poi mi offendo personalmente e a quel punto divento meno, come dire, amichevole. Però, insomma, poi ne parliamo in sede di scritto. Altro? Ok. Allora, dicevamo, i due libri non i non mongardini, diciamo, i non manuali. Credo che abbiate notato ormai, se avete studiato un minimo, che c'è una discreta coerenza fra i tre testi, nel senso che non l'ho scelti a caso e l'ho scelti per ribadire una serie di concetti che mi sembravano estremamente interessanti. Per certi versi il libro di Morin è un libro facile, nel senso che se qualcuno si è preso il disturbo di andare a vedere la carriera dell'autore sa perfettamente che Morin ha scritto delle opere estremamente impegnative, ha scritto non so se 8-9 libri di una pubblicazione sul metodo, ha scritto un sacco di cose molto più complicate di questo. Questa è un'iniziativa dell'UNESCO, se non ricordo male, per cui gli hanno detto cerchiamo di rendere disponibili a un pubblico più ampio le cose che ha pensato, e quindi lui si è messo lì e ha scritto queste pagine che sono snelle, sono leggibili e sono terribilmente dense, come avrete notato evidentemente. Però l'idea generale che è estremamente interessante da tenere a mente sta nel titolo, che spesso e volentieri non evidenziamo. Il titolo ci dice 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Perché il problema dell'educazione è evidentemente un problema che non è che è stato risolto. Cioè, noi stiamo andando avanti con un certo tipo di educazione che è stata messa a punto nell'8-900, che al tempo sembrava andasse bene, anche se potremmo eventualmente discuterne, ma comunque insomma risponde a certe visioni e certe necessità. È ovvio che oggi, come dicevamo prima, essendo la cultura estremamente più complicata e complessa di quello che è, probabilmente bisognerebbe ragionare in altri modi, ma non solo la cultura è il problema è anche il modo di raggiungere l'offerta culturale, perché è innegabile che ci sia internet oggi come oggi, no? È innegabile che il nostro sapere, come dicevamo prima, non solo è temporaneo, ma è sempre più velocemente temporaneo, anche per questo, perché ci sono i gruppi di lavoro che lo sviluppano in tempo reale, perché possiamo attingere a intelligenze di tutto lo scacchiere del pianeta, mentre prima si ragionava in 3 o 4 posti, quindi adesso dormono in Sudafrica, ma nel frattempo stanno scrivendo in Brasile, stanno scrivendo in Giappone, si apprestano ad andare a dormire in Cina, eccetera, eccetera. Voglio dire, questa cosa è evidentemente una fonte di una specie di macina del sapere, no? Per cui che uno debba imparare dei concetti, dei contenuti rigidi, delle informazioni precise, lascia un po' il tempo che trova, per certi versi, no? Può essere importante, ma probabilmente dovrebbe avere meno spazio di prima, perché ho capito, devo sapere quando è accaduto qualcosa, vado su internet e lo cerco. È pure vero che avere insomma, no, una vaga idea potrebbe essere carino, perché se no te trovi quelli che ti dicono che Marco Polo andava girando nel 600, che Cartesio ha scritto agli inizi dell'800, insomma tutta una serie di cose che, insomma, voglio dire, io non sono troppo fiscale per le date, ma il secolo sarebbe carino imbroccarlo, insomma, grosso modo, anche perché fa una certa differenza, quindi implica aver capito o meno tutta un'altra serie di cose. Però, ripeto, quello che importa oggi come oggi fondamentalmente sono gli strumenti della cassetta degli attrezzi. Non è casuale che io ci batta sopra così tanto, perché sono quello che ci in qualche misura mette a disposizione Morin, no? Ci dà una serie di grossi argomenti su cui riflettere, che poi dovrebbero formare un qualche genere di struttura all'interno della quale sistemare i saperi, le cognizioni, le esigenze, le richieste strumentali e via discorrendo. Ma se noi non ragioniamo a monte, non ragioniamo sul modo in cui si crea un'idea, sul modo in cui si crea una cultura, sulle articolazioni e le distorsioni che portano tutta una serie di situazioni sul farsi del sapere, noi con sto sapere non sappiamo che farci. Anche quello è un problema. Cioè, io so tante cose e ste tante cose non mi servono a niente, perché non so come combinarle, non so quanto fidarmi di quello che mi viene detto, non ho nessuna dimestichezza nell'utilizzo di questi processi. Quindi quello che Morin ci mette sotto gli occhi di fatto è un'attenta riflessione su di noi, no? È un po' il famoso conoscere se stessi di cui parlavamo prima, in una salsa molto più contemporanea. E come lo fa? Lo fa attraverso una serie di capitoli, come avete visto, che servono a chiarire alcune idee che noi spesso e volentieri non abbiamo, sulle quali non abbiamo mai riflettuto. Sono idee che, come dire, sono ingombranti e sono sgradevoli spesso e volentieri, lo so perfettamente, ma credo che sia opportuno che una persona che si accinge a diventare adulta le abbia in testa, o perlomeno le sappia, che poi dopo ci voglia riflettere per conto suo, come abbiamo detto è un problema suo, non è un problema mio, ma comunque perlomeno gli abbiamo fatto vedere che esistono. Allora il problema del sapere, del pensiero, del modo in cui si articola il pensiero e la conoscenza è un problema centrale, credo che l'avrete visto, non c'è una conoscenza oggettiva. Perché noi pensiamo questo, no? C'è la conoscenza, io ce l'ho, ho risolto. Manco per niente. Non c'è una conoscenza, c'è un sacco di conoscenze diverse, ci sono un sacco di prezzi che paghiamo per avere quelle conoscenze che abbiamo, è questo che bisogna ricordarsi. Il letto di Procuste ci ricorda costantemente questo, noi conosciamo in un certo modo, va bene, siamo d'accordo, è pure utile perché crea tante cose che ci stanno bene, luoghi, modi e strumenti con i quali viviamo perfettamente, ma questo non toglie che dobbiamo ricordarcelo. Dobbiamo ricordarci, o se non altro perché a fronte di certe affermazioni di altri uno può dire ma che cazzo sta dicendo, chi gliela dà sta sicumera, chi gliela dà sta certezza, com'è pensabile che abbia ragione quando so benissimo che non è così? E perché io so benissimo che non è così? Perché c'è uno scarto essenziale tra la realtà che abbiamo chiamato Realität, vi ricordo, quella tedesca, tanto per distinguerla dal concetto corrente, e quello che noi scopriamo nella cultura, quello che noi conosciamo è altro. Perché? Perché è frutto di un processo di riduzione, quindi la vera realtà è sempre da un'altra parte. Io non avrò mai un sapere che la esaurisca, io avrò un sapere più o meno efficace per delle scelte che abbiamo fatto a monte e che hanno sacrificato alcuni argomenti, alcuni spessori, alcuni problemi, eccetera. Quindi io non posso conoscere la realtà. Ok, mi ci posso avvicinare. Abbiamo detto, vi ricordo, che è un po' un processo di approssimazione al limite per chi ha una vaga idea della matematica, ovvero sia un qualcosa che mi permette di avvicinarmi, però comunque non ci arriverò mai, ecco, più o meno, se siamo ottimisti è questo, se no stiamo belli lontani e buonanotte, però comunque l'idea generale è questa. Questo che cosa implica? Implica la necessità di convivere con l'incertezza, come ci dice giustamente Morin. Perché? Perché se ho un sapere che è comunque un sapere parziale, l'incertezza deve esserci. Per quanto non mi piaccia, devo farci i conti, perché sicuramente non avrò mai tutte le informazioni, tutti gli strumenti, tutte le comprensioni necessarie per poter affermare con certezza qualcosa. E questo è il punto, no? La certezza è un problema di stipula. Noi a un certo punto decidiamo che siamo certi di qualcosa, senza fondamento. Lo decidiamo e basta, no? Che era un po' il discorso che faceva Michele Serra quando vi dicevo come faccio a scegliere uno spazzolino da denti, che è una butade per molti versi, ma è il modello della scelta. Allora come faccio? Io mi informo e prendo tutte le informazioni necessarie per capire qual è lo spazzolino da denti che mi si confà. Questo vorrebbe dire leggere tutte le specifiche tecniche di tutti gli spazzolini da denti in commercio e avere anche oltretutto un'eccellente idea della mia igiene orale, perché no, magari io ho una tendenza al tartaro più che all'irritazione delle gengive, ho i colletti più delicati di altri, il mio smalto necessiterebbe, quindi io faccio tutta questa cosa, vado a comprare lo spazzolino da denti e nel frattempo sono usciti fuori in altri 50 modelli di spazzolini da denti diversi. E quindi non compro lo spazzolino da denti, o mi adatto e ne compro uno perché ho deciso. Ecco, noi facciamo così, raccogliamo tante informazioni, di cui non abbiamo idea se siano tutte quante necessarie, sensate, sufficienti, noi le raccogliamo, poi a un certo punto decidiamo che basta e prendiamo una decisione. Così funziona. che ci piaccia o meno, così funziona. Perché per prendere una decisione come pretenderemmo di prenderla, noi dovremmo conoscere tutti i termini del problema. Il problema è che noi non conosciamo mai tutti i termini di un problema. Semplicemente. Quello è il punto. No? A meno che io non abbia deciso a monte di ridurre il problema in un modo gestibile e quindi andare in laboratorio, come vi dicevo stamattina, e quindi mi trovo con una cosa che non è il problema originale, ma un problema già che è stato in qualche misura circoscritto e delimitato, e quindi lì forse riesco a prendere questa decisione, ma altrimenti nella vita normale io queste decisioni certe non le posso prendere. Le dovrei prendere, di nuovo, ripeto, in coerenza con degli assunti valoriali. Mi sembra giusto fare questo, mi sembra sbagliato fare questo, una volta che l'ho deciso, che mi dicano gli scienziati sì, no, cambino idea, è secondario.
Incide l'emotività però.
Eh?
Incide anche molto l'emotività della persona.
Ma l'emotività fa parte del discorso, il problema è questo, non è che noi possiamo ragionare pensando che l'emotività non ci sia negli altri versi. Come vi ho già detto, noi siamo costantemente impregnati anche di emotività, per cui quella c'è comunque, no? E spesso e volentieri è quella che ci fa fare le decisioni, perché la ragione da sola, come abbiamo visto, non è in grado di farlo. Quindi incertezza, quindi condizione umana che deriva da queste circostanze, no? Da una parte il sapere parziale, dall'altra l'incertezza esistenziale. La condizione umana è fatta in un certo modo, che però si aggancia in modo significativo a quella che è la nostra contestualizzazione più importante, che è quella del mondo, no? L'identità terrestre, siamo su una terra e sarebbe il caso che ce lo sbattessimo in testa una volta per tutte, con tutte le limitazioni che questo comporta, perché chiaramente il pianeta è grande, ma noi siamo sempre di più, quindi alla fine sembra piccolo, tra una cosa e l'altra, non sappiamo più dove mettere la gente, mancano gli spazi, quelli che ci sono abbiamo ridotti, un disastro assoluto. Quindi, insomma, c'è di che ragionare. E poi, alla fine, anche ovviamente il contesto sociale, quindi i modi con i quali interagire con l'altro, quindi l'empatia, quindi il riconoscimento della comune umanità, tutta una serie di cose che sarebbe importante ribadire, spesso e volentieri, no? Perché noi continuiamo a vedere, invece, nella prassi, che, purtroppo, se ci piacerebbe, non è che tutte queste idee e queste concezioni facciano parte del corredo normale delle persone. Anzi, spesso e volentieri, ne sono ben lungi. Quindi, questo è il senso di Morin. Qual è la frase?
La vita è la trasformazione di un ruscellamento fotonico nato da scintillanti vortici solari.
Allora, dice Daniele, questa per chi fosse a pagina 50, la vita è la trasformazione di un ruscellamento fotonico nato da scintillanti vortici solari. È una bella immagine per parlare della teoria del Big Bang, fondamentalmente, nel senso che è questo il discorso, no? Nel senso che ad oggi, e sapete che sulla teoria del Big Bang ho le mie belle perplessità, perché insomma, per carità, va benissimo, ci manca sempre quello con la pressa che metta tutta la materia in un punto, ma vabbè, diciamo che a un certo punto per qualche strana coincidenza succede, dopodiché il Big Bang esplode e improvvisamente che succede? Che in milionesimi di secondo si formano la gran parte dei materiali più semplici, eccetera, vabbè, non vi sto a fare tutta la storia, però di fatto che cosa accade? Che noi siamo in grado oggi di probabilmente affermare che la vita sia scaturita grazie a una serie di interferenze anche dovute a questo tipo di processi. Quindi proteine che vengono catapultate sul pianeta dai venti solari, proteine che arrivano con satelliti o asteroidi che si schiantano sul pianeta, una cosa o un'altra. Ci sono in ballo tutta una serie di nuove teorie molto interessanti su come si è fatta la vita che, come dire, in qualche modo restringono il campo delle possibilità e sembrano dimostrare che c'è una propensione per l'universo a comportarsi in modi organizzati, anche se questo ce lo siamo dimenticati nel nostro paradigma, però comunque non è oggetto del nostro esame, quindi lasciamo stare. E ad ogni modo il risultato finale è questo, quindi diciamo che Morin, con questi momenti così lirici, ci sta a ricordare la nostra connessione ancora più ampia, non solo col pianeta, non solo col sistema solare, ma con l'intero universo, no? Che è, vi ricordo, per chi lo sapesse, per esempio, è uno dei punti centrali del credere nell'astrologia. Oggi come oggi tutti ridiamo sull'astrologia, però io francamente credo che al di là dell'oroscopo sul quotidiano, che insomma lascia un po' il tempo che trova, un qualche tipo di ragionamento in proposito sarebbe opportuno farlo, perché in effetti, come dire, se c'è una rispondenza, se esiste la fondamentale interconnessione delle cose, come diceva Douglas Adams, allora probabilmente un minimo di queste cose si potrebbe forse anche discutere. Ad ogni modo, lo dicevano sulla tavola di Smeraldo, come in cielo, così in terra, lo dice anche, come ben sapete, il Padre Nostro, quindi lo dicono un po' tutti, per cui si potrebbe ragionare in proposito, no? Può essere che abbiano sbagliato tutti per 5.000 anni, ho dei dubbi quando succedono queste cose, però vabbè. Non sentendomi particolarmente più intelligente di loro, direi anzi che, tutto sommato, potrei ritenere di aver torto io. Ad ogni modo, non voglio fare un panegirico dell'astrologia. Tra l'altro, vi racconto un aneddoto. Michel Maffesoli ha portato in discussione alla Sorbona una tesi sull'astrologia fatta da una celebre astrologa francese ed è successo un finimondo. L'hanno praticamente crocifisso in università, sulla stampa, in televisione, da tutte le parti. Perché? Perché poi andò a fare una tesi sull'astrologia in un'università francese, cartesiana. È stato come se l'avesse proprio offesi a tutti i gradi di parentela fino al sesto superiore, tutti quanti. È successo un finimondo assoluto, tanto per dirvi quanto le questioni non sono così semplici, no? Ecco. In Francia l'idea cartesiana è un'idea assolutamente centrale ancora oggi, per cui andare a dire che l'astrologia può avere un qualche tipo di fondamento, fosse anche simbolico e immaginale, è qualcosa che, come dire, l'establishment non riesce a mandar giù, manco a cannonare. È stato un momento, andatelo a vedere su internet, ci sono ancora un sacco di documenti in proposito su quella storia. Vabbè, comunque, quindi arriviamo, Moran c'è qualche altra cosa che
parla di
virgola punto, no.
Era planetaria, cioè planetarizzazione e mondializzazione, che sono due cose differenti, due momenti differenti,
sì.
Nelle entità terrestri.
Che al 5 c'è il 4, sai?
4.
Beh sì. Allora, a proposito di questo discorso, che pagina è?
63.
Pagina 63. Allora, uno dei punti che però accenniamo fondamentalmente, dovrebbe esserci qualcosa anche in Mongardini, è che anche il termine globalizzazione è un termine per niente tranquillo, nel senso che ci sono culture e culture che non lo usano proprio, per esempio la francese è una, la francese usa mondializzazione e non globalizzazione, perché i francesi sono un po' così, anche loro, tanto per andare agli stereotipi, però insomma diciamo che è un qualcosa sul quale non è che ci sia un accordo particolarmente diffuso nel pensiero contemporaneo, nel senso che c'è chi rinvia l'inizio della globalizzazione a XV secolo, XVI secolo, l'inizio dei traffici transoceanici, eccetera, eccetera, chi va ancora a monte e dice ma guarda che già Marco Polo era bello, che eccetera, eccetera. Insomma ci sono svariatissime tesi in proposito e quindi quando Morin distingue fra planetarizzazione e globalizzazione in qualche modo sta andando a prendere una posizione su questo, ovvero sia cosa ci dice? Che l'idea del pianeta e l'apertura del pianeta è una cosa che risale a un certo punto, ovvero sia, mi pare, il XV secolo, diciamo con la scoperta dell'America, che è il momento tipico. Però oggi c'è qualcosa di diverso. Oggi c'è qualcosa di diverso ed è, aggiungo io, non solo il fatto che pensiamo il mondo in quanto tale ed è un punto di vista interessante, ma ci sono anche delle tecnologie e delle possibilità che ci permettono effettivamente di essere interconnessi in un modo che non era esistito finora. Come vi dicevo tempo addietro, prima partivano le galee da Venezia e fino a 8-9 mesi dopo non si preoccupava nessuno se non c'erano notizie. Oggi noi abbiamo i tasti sui cosi, no? Quando fate gli acquisti online abbiamo i tasti per seguire il pacco mano a mano, chi lo dà a chi. Quindi capite che è un po' diverso fondamentalmente come discorso. Quindi questo diciamo è uno stadio ulteriore all'interno di un'apertura del pianeta, di una abbattimento delle frontiere, dei limiti e dei confini, è un momento nel quale cominciamo a guadagnare una consapevolezza del fatto che il pianeta è un unicum, un tutto. Non siamo più parcellizzati sul pianeta, ma cominciamo a essere consapevoli di fare veramente parte di una specie. Questo è il punto. Ok? Quindi questo è il fondamento di quella che poi chiamerà comunità di destino anche Morano, ovvero sia questo peculiare circostanza per la quale nella catastrofe riusciamo a trovare il famoso silver lining un'altra volta. Qual è il problema? Il problema è che il mondo è a rischio, e questo credo che sia ormai, no? Al di là della discussione. che sia per movimenti geologici particolari o per il fatto che gli abbiamo dato una bella mano pure noi, che ovviamente è una delle opzioni contemplabili, il mondo è a rischio e i comportamenti dell'essere umano, tutti gli esseri umani, sono in grado di intervenire e di modificare questa circostanza. Per cui, contrariamente a quanto è stato sinora, che come vi ho detto più volte, l'umanità non ha mai avuto un valore comune, secondo Morin, oggi l'umanità il valore comune ce l'ha, ed è il mantenimento degli equilibri ambientali. Perché nel momento in cui dovessimo compromettere l'equilibrio planetario, pagheremmo tutti. Non ci sono culture che possono esimersi e chiamarsi fuori da questa cosa. Non so se è chiaro. Cioè, la mondializzazione per Morin è il momento in cui l'umanità ha una preoccupazione comune e concreta, che può cominciare a superare tutte le opposizioni, tutto quello che ci siamo raccontati finora sui valori, i relativismi, quello che vi pare. Qui la situazione è diversa. Tutti abbiamo lo stesso problema, far sì che il mondo non finisca.
Come chiesa moderna, detta. Il protocollo di Kyoto.
Esatto, assolutamente sì. No. È chiaro che poi nei comportamenti questo ancora non lo vediamo, però di fatto cominciano a esserci svariate, anche forum internazionali, no? Protocollo di Kyoto, il social forum che si incontra regolarmente, il fatto che nessuno vuole firmi, queste cose, vabbè, comunque. Ad ogni modo, a livello di elaborazione mentale, a livello di potenzialità, questa cosa è assolutamente inedita. Ed è quello che appunto Morin vuole sottolineare con questo discorso. Ci siamo? Domande su altri aspetti del libro che non ho presenti? No, ok. Allora, detto questo, veniamo al buon Michel Maffesoli. Allora, per Michel Maffesoli abbiamo avuto una richiesta su Diderot e l'immaginario, l'etica dell'estetica. C'è qualche altro bacino semantico, ok? Caos e disordine, posso cominciare a fare tutti i rumori a casaccio, ti faccio. Vabbè, adesso vedo di inserirlo nel discorso del diurno e del notturno. Ad ogni modo, cenni storico-sociali. Maffesoli occupa la cattedra che fu di Durkheim. Il che, no? Ha un suo peso, soprattutto se poi discutete tesi sull'astrologia, capirete che i razionalisti francesi hanno degli arresti cardiaci assortiti in proposito. Ed è un tipo un po' particolare, come credo avrete notato. Viene da una tradizione che qui in Italia conosciamo molto poco, purtroppo, di studiosi filosofi estremamente eterodossi da questo punto di vista. Il primo potremmo dire che è Gaston Bachelard, che era, credo di poterlo ammettere e affermare, lievemente schizofrenico, nel senso che Gaston Bachelard era uno scienziato puro e duro, vero, ha scritto dei testi sulla dinamica del pensiero scientifico di un rigore assoluto, però era pure uno che si dilettava grandemente della lettura della poesia e riteneva che fosse fondamentale, tanto da dedicare alla questione uno dei primi sistemi di organizzazione dei simboli. Chi volesse leggere questo secondo Bachelard trova quasi tutto pubblicato da Red Edizioni, che sono dei bellissimi libri, e sono l'articolazione e la classificazione dei simboli secondo gli elementi, quindi terra, acqua, fuoco, eccetera, e spazio, non a caso. Quindi Bachelard era un tipo estremamente interessante da questo punto di vista, seppure queste due anime tendessero a non incontrarsi. In un suo allievo, che è Gilbert Durand, invece, la cosa è ben più progredita, nel senso che, come abbiamo visto, Durand riesce a mettere a punto un altro sistema di comprensione dei simboli, che è ad oggi il sistema definitivo. Poi chiaramente vale sempre il discorso che magari domani arriverà qualcuno con qualche idea ulteriore. Però perché questo è il sistema definitivo? Perché riesce a sanare tutta una serie di antinomie che invece manteneva il pensiero di Bachelard e che comunque sono ben più che relative al problema della classificazione dei simboli. Diciamo che attraverso lo studio dei simboli Durand riesce a ricomporre una serie di sfere della nostra conoscenza che cartesianamente noi invece avevamo assolutamente separato, ma non solo separato, alcune le avevamo proprio evacuate, che è un brutto termine ma dà una, tutta una serie di toni simbolici che secondo me ci stanno bene. Quindi che succede? Come abbiamo visto, Durò crea questa articolazione del mondo dei simboli facendo utilizzo di due distinzioni diverse. Una è la tripartizione dei riflessi, ed è credo una delle cose più geniali che potessero venire fuori, perché integra la riflessologia sovietica, che era un pensiero non moderno, più che moderno per molti versi, con una componente invece assolutamente eterea e insostanziale, che è quella appunto della simbolica. Ovvero sia, ci dice Durò che noi simbolizziamo in accordo con alcuni riflessi profondi del nostro essere corporeo. Okay? Uno, come abbiamo visto, che è estremamente importante, sul quale ragioniamo molto poco, è la stazione eretta. La stazione eretta è per molti versi il gesto che probabilmente fonda l'uomo in quanto capace di distinguere, come abbiamo detto, no? Perché nel momento in cui io mi alzo, improvvisamente esiste, compare l'orizzonte. Se voi andate a vedere tutte le cosmogonie del pianeta, scoprirete che il gesto, il momento nel quale compare l'uomo, è il momento nel quale il mare e la terra vengono separati, il cielo e la terra, no? Tutte queste cose. Perché? Perché c'è un orizzonte. Finché tu stai con la testa in basso, non c'hai un orizzonte, c'hai i dintorni, non pensi in grande, non distingui nulla, sei immerso in un contesto e non riesci a trascenderlo. Nel momento in cui sei qui, invece, hai, no, la possibilità di separare, diventi quello che distingue. Ecco perché l'antinomia e il pensiero diurno sono così connaturati con noi. Quindi questo è il primo pensiero. Attorno a questo pensiero costellano tutta una serie, come abbiamo visto, di simboli di cui abbiamo parlato, che sono, guarda caso, poi gli stessi simboli del potere, no? Perché nel momento in cui io sono in piedi, io posso distinguere le cose, posso dare loro un nome. Non so chi di voi abbia presente il Vecchio Testamento, ma guardate, la scansione è esattamente la stessa, impressionante, ma la scansione è esattamente la stessa, e quindi posso esercitare il controllo e il dominio su quello che mi circonda, perché in qualche modo lo sovrasto, lo controllo, lo definisco. Quindi c'è lo scettro, c'è la torcia, c'è la spada, c'è il fulmine, insomma tutti quelli che sono gli attributi delle grandi divinità e poi dei re, non a caso, vengono da questo pensiero simbolico specifico. Poi c'è un altro riflesso che è fondamentale, anche se tendiamo a perderlo un tantino di vista, che è quello dell'inghiottimento, della nutrizione. Noi viviamo, come dicevamo prima, siamo indipendenti, un par di palle siamo indipendenti finché riusciamo a mangiare. E quindi mangiare è importante, perché altrimenti, no, la nostra indipendenza dura poco. Quindi questo gesto però in tutte le culture è sempre stato considerato un gesto magico e un gesto assolutamente misterioso. Perché è il gesto, se ci avete, perché è il fondamento anche dell'alchimia, perché di fatto che cosa accade quando io inghiottisco qualcosa? Trasformo quella cosa in me. La bistecca divento io, il ceppo d'insalata divento io, il formaggio divento io. Non è ovvio. Noi viviamo nell'ovvio, ma non c'è niente di ovvio. Ecco perché vi dico che il reincanto del mondo è semplicemente rendersi conto della complessità di quello che ci succede. Perché siamo abituati a prenderlo per scontato, io butto giù qualsiasi cosa e eccomi qua. Ma a una mente non così anchilosata, il gesto del nutrimento è un gesto magico. Com'è possibile che dall'agnello ci sia io? I miei peli, la mia barba, il mio grasso, i miei muscoli, le mie ossa. Non è per niente evidente questo discorso. Vabbè, noi ci hanno detto, ci sono gli acidi gastrici, no? Tutte queste cose che sembra spieghino tutto così. No, non spiegano tutto così. Certo, aiutano a comprenderlo, però c'è sempre una componente, no, un tantino più sottile. Tant'è che pensate a tutta la mistica, alla retorica del biologico di oggi, no? Il biologico di oggi non è semplicemente un problema fisico, è anche un problema spirituale. È anche un problema di diversi livelli di inquinamento, quindi insomma sul nutrimento si può costruire parecchio. Non solo, ma c'è pure il nutrimento in comune, che è ancora più misterioso, tant'è che tutte le culture tradizionali contemplano dei rituali di consumo condiviso. Noi abbiamo l'ultima cena, che dovrebbe essere talmente ovvia quasi da non prenderla manco in considerazione, però meglio dirle le cose. I famosi Navajos e tutti i nativi americani fumavano insieme una pipa, che è più o meno lo stesso discorso, perché comunque stai, no, respirando la stessa aria, che è più o meno lo stesso discorso, perché inghiottire e respirare non è che sia particolarmente diverso, è che respirare lo vediamo meno, quindi quello poi ci viene talmente, no? È talmente continuo e spontaneo che riuscire a tematizzare il discorso del respirare già non è facile di suo, ma le discipline, le filosofie serie, le culture serie sul respirare hanno fatto percorsi di verticalizzazione dello spirito infiniti. Pensate soltanto allo yoga e a tutto quello che c'è nella respirazione yogica per poter darvi una regolata in proposito. O alle discipline marziali orientali, no? Il famoso kiai, l'urlo, l'emissione del fiato, insomma c'è tutta una serie di cose enormi in proposito, però non a caso, perché sono gli unici due gesti, e risparmiatevi la, come dire, l'ironia su quella, gli altri che vengono in mente perché non ci interessano, ma sono gli unici due gesti nei quali noi accettiamo qualcosa al nostro interno. Okay. Quindi, detto questo, è ovvio che siano gesti fondamentali. No? Perché non solo, cioè, come dire, questo scambio è anche uno scambio che ci permette di continuare a vivere, quindi non è uno scambio che noi facciamo perché ci fa piacere farlo, ma perché noi siamo quello scambio, esistiamo finché quello scambio va avanti, quindi il nostro essere in un certo modo è fondamentalmente connesso con la qualità di quello scambio. Respirare aria cattiva, mangiare cibo cattivo, ci fa male, non è difficile capirla sta cosa, no? È proprio al di là poi delle eventuali ripercussioni energetiche, ma ci fa proprio male in generale, perché quel male divento io, no? Quel cibo nel quale ci sono gli additivi, ci sono gli antibiotici, ci sono i residui velenosi, quello non è che va da un'altra parte, sono io. Non è difficile vedere perché questa cosa è importante. Poi, e questo è un altro dei riflessi ovviamente centrali, però come vedete questo riflesso, al contrario di quello prima, è un riflesso di confusione. Ciò che io ingurgito diventa me. È difficile tracciare, una volta che io sono questo, quale delle mie parti era la frittata di ieri sera, quale era la bistecca di 5 mesi fa, e se c'è più formaggio o meno, quello magari sui fianchi si capisce, però lasciamo perdere. Ad ogni modo, intendiamoci, l'inghiottire è un confondere. Tant'è che ci sono un sacco di detti popolari, come sapete probabilmente, che nello stomaco è tutto buio, poi butta giù qualsiasi cosa in qualunque ordine, perché tanto comunque diventa tutta la stessa cosa. Insomma, diciamo che l'accento sulla confusione, sulla perdita di confini, in questo riflesso è esattamente marcato quanto l'accento sulla distinzione nel riflesso precedente. Quindi questi sono due punti abbastanza forti. Terzo riflesso, quello di prima, divertente, il riflesso ritmico. Ora, ovviamente, non c'è soltanto il ritmo sessuale, anche se il ritmo sessuale evidentemente ha tutte le sue connotazioni, tanto che in parecchie culture anche esistono magie sessuali estremamente elaborate, insomma non è semplicemente la trombata che ti fai al volo, però insomma diciamo, ma poi c'è tutto il discorso di tutti i ritmi con i quali noi abbiamo a che fare, no? Noi siamo essenzialmente ritmo, e non soltanto gli africani, no? Le persone di colore ogni volta dicono, vabbè, ma quello è negro, quindi hai ritmo nel sangue, in parte palle, perché il tuo cuore non batte con un ritmo, tu non respiri con un ritmo, non hai i ritmi circadiani, non hai il giorno e la notte, non c'hai le stagioni, non c'hai il fatto che ti cambiano l'ora legale e stai per una settimana sballato per un'ora, insomma, vedi, non è che faccia sta grande differenza, no? Però, ecco, quindi quello è il ritmo. Il ritmo vuol dire il nostro esistere all'interno del mondo, perché il mondo ha i suoi ritmi, noi abbiamo i nostri ritmi, una coincidenza o meno di questi ritmi è un benessere o un malessere. Quindi anche lì abbiamo un insieme enorme di risorse sulle quali battere, e abbiamo oltretutto la chiave, attraverso la mistica in qualche misura, di conciliazione degli altri due riflessi. No? Come abbiamo detto, per esempio la concezione del tempo può essere o lineare o circolare, ma può essere anche ritmica, e diventa la spirale, che non a caso è il titolo del mio libro da questo punto di vista. No? Quindi ci sono in questi tre riflessi queste profonde tematiche, e soprattutto c'è questa connessione ineliminabile tra ciò che è più astratto, quindi la produzione di simboli, di immagini, di metafore, e ciò che è più concreto, ovvero sia il funzionamento del nostro corpo a livelli dei quali non siamo spesso e volentieri consapevoli. Cioè, noi siamo in piedi, ma non è che sappiamo come facciamo a stare in piedi. No? Noi digeriamo, ma non abbiamo idea di che cosa accada di preciso al nostro interno quando digeriamo. Quindi ci sono tutta una serie di, come dire, iati che vengono sanati in questo modo, nel senso che appunto ridiventiamo l'essere complesso che è corporeo e anche immaginale allo stesso tempo, perché sono talmente connessi questi due livelli che non è possibile distinguere l'uno dall'altro. Lo facciamo a livello analitico per raccontarlo, però tra lo stare in piedi e la verticalizzazione qualitativa non c'è una differenza, è un tutt'uno, no? Chiunque di noi quando esulta leva le braccia al cielo, gli viene spontaneo, è difficile che tu esulti e te metti così, non sei mai visto, sarebbe peculiare oggettivamente, forse è il caso di studiarlo, ma non c'è, quindi no, sappiamo che in tutte le culture, guarda caso, non abbiamo i valori in comune, però i gesti sì. Tra l'altro, come credo di avervi detto, questo struttura ancora meglio, quest'ordine dei ragionamenti struttura ancora meglio il discorso di Morin, no? Non solo c'è il problema non solo c'è il problema comune dell'ambiente, ma c'è anche una comune esistenza corporea che noi non abbiamo assolutamente preso in considerazione fino ad oggi. Perché? Perché Cartesio ci ha detto che il corpo è una specie di automa che tutto sommato è del tutto irrilevante. Vi ricordo, il corpo è res extensa, no? Allora tutto ciò che in qualche misura ci permetterebbe di riconoscerci negli altri ci sono voluti secoli perché lo riprendessimo in considerazione. Perché no, l'idea che gli altri potessero essere stanchi come noi, affamati come noi, gioiosi come noi, eccetera, non ci veniva manco in mente, perché il corpo era un residuo, tra le altre cose, uno dei tanti residui che andavano eliminati. C'è voluto, per certi versi, il nostro amico Ekman, mi viene sempre in mente Lightman perché vado avanti col serial, però nostro amico Ekman che ci dice, guarda, che l'espressione delle emozioni fondamentali è comune.
Metacomunicazione?
No, comunicazione non verbale. Non è metacomunicazione, dal mio punto di vista, è la comunicazione. Questo è il punto.
Perché quella verbale è il 27%, tutto il resto è meta.
Esatto, però non è meta, perché meta vuol dire che parla di qualcos'altro, invece è comunicazione. Il meta è un cartesianesimo da questo punto di vista. Ah, beh, cioè ci dice la comunicazione vera è quella delle parole, il resto è qualcos'altro. No, la comunicazione è questo. Quindi il punto centrale è questo. Io come un abitante delle Tonga, come un abitante della Groenlandia, come un abitante della Terra del Fuoco, se devo esprimere le mie sensazioni e le emozioni basilari, uso le stesse espressioni. Quindi capisco. Non è vero che non ho niente in comune con l'abitante di Tonga o l'abitante della Terra del Fuoco. Abbiamo il fatto che, come dice Silvestri, abbiamo due braccia, due gambe, due polmoni, 274 ossa, tutto quello che vi pare. Ecco, questa cosa, se io elimino lo stigma sul corpo, diventa importante. Perché è un modo attraverso il quale io divento empatico e simpatico nei confronti degli altri, perché lo vedo uno che è stanco. E non c'è bisogno che sia della mia cultura perché io capisca che è stanco. Lo vedo. E capisco come si sente, e abbiamo un qualcosa di nuovo che ci permette di entrare in contatto al di là della tipizzazione, al di là del fatto che il tipo stanco è pure quello un tipo stanco, ma comunque. Non solo, ma ci dice di nuovo Durand da quest'altro punto di vista che la nostra immaginazione sul nostro essere umani è uguale. Di nuovo, i miti fondanti, le cosmogonie, nelle diverse culture sono coerenti, quindi non è vero che c'è qualcosa che non facciamo insieme. Quando si tratta di fare i simboli li facciamo in modo estremamente comprensibile ed esportabile attraverso le culture. Come vedete, perché c'è tutto questo problema sul relativismo culturale, l'omologazione, eccetera? Perché noi abbiamo ragionato soltanto sul razionale, e il razionale, guarda caso, è proprio quello che genera opposizioni, distinzioni, odi, eccetera, no? Tutto il resto che invece esisteva ed era comune l'abbiamo buttato nella pattumiera perché Cartesio ci ha detto che erano, poi Pareto ci ha detto che erano residui, Cartesio ci ha detto tutta una serie di cose che, insomma, sarebbe forse opportuno cominciare a buttare un attimo nella pattumiera quelle e recuperare quello che avevamo buttato prima, perché potrebbe tornare comodo. Ora però, detto questo, abbiamo ancora un problema, nel senso che, come dice Durand, i simboli sono disordinati di per loro, paradossalmente. L'essenza del simbolo è un'essenza caotica, nel senso che il simbolo trasmette uno sciame di significati, dice, di no, e non lo dice a caso sciame di significati, perché guarda caso lo sciame è una delle immagini di quello schema dell'animato di cui abbiamo parlato quando parlavamo di animalità, no? Non so se vi ricordate, abbiamo detto che a noi l'animale ci crea dei problemi perché esiste questo schema che è uno schema di disordine, di brulichio, di, no, affollamento, e lo sciame è proprio l'immagine, no? Chi di fronte a uno sciame non ha paura? Lo sciame è ciò che è di più imprevedibile, ciò è minaccioso, non ha una struttura apparente. Lo sciame è esattamente, no, quell'animato che ci genera il problema dell'animale. Allora, nel momento in cui Duron dice uno sciame di significati, sta mettendo l'accento su questo, ovvero sia che il simbolo e l'immagine sono, non sono, mettiamola così che è meglio, non sono disciplinabili e non sono ordinabili. Mentre la nostra comunicazione verbale, quella che, come diceva il vostro collega qui, risponde per il 28% dell'efficacia comunicativa, anzi pure di meno se è per questo, ma vabbè, prendiamo il 28% che va bene, allora ecco lì invece c'è un ordine, no? La prima cosa che abbiamo fatto è stata disciplinare il linguaggio, e come abbiamo fatto? Abbiamo usato una coppia estremamente utile che è senso proprio e senso figurato. Chiaramente il senso figurato di per sé è evidentemente secondario e accessorio, quello che ci interessa è il senso proprio. Perché pure le parole lo fanno sto scherzo, ragazzi, quello è il punto, non sono solo le immagini, tutti i nostri strumenti sono polisemantici, no? Quello è il punto, la comica, la satira è tutta costruita sul fatto che le parole significano un sacco di cose e quindi tu ne dici una ma stai dicendo qualcos'altro.
Difficile anche definirle a volte.
Ma certo, assolutamente. Però noi con la cosa del senso proprio in qualche misura, no, abbiamo fatto le nostre belle delimitazioni, per cui la parola albero è un affare con delle foglie. Stop. Non può servire, no, mi devo ricordare che c'è l'albero a camme nel motore, c'è l'albero della nave, c'è l'albero genealogico, ce ne sono a fottere di alberi. Però per me il senso proprio è quello, tutto il resto devo specificarlo perché altrimenti capisco che è comodo, ovviamente, per molti versi, per capirsi, aiuta. Però è un, come dire, un tarpare in qualche misura la lingua, no? Ridurne il potere, ridurne la capacità, renderla lisa. Non a caso questo non è più il secolo della poesia da un po', perché quelli che si occupavano di tenere in piedi questo discorso di solito erano i romanzieri e i poeti, che sono loro quelli che hanno dimestichezza con la lingua e riescono, no, in qualche misura a, come dire, alleviarne le varie paralisi e le varie pietrificazioni. Quindi la lingua in qualche modo era disciplinabile, non a caso il logos ha tutto un suo particolare rapporto con la ragione e via discorrendo, quindi è pensabile una lingua che superi questo disordine, no? Che non sia uno sciame di significati. Tant'è che la filosofia del XX secolo l'ha cercata estensivamente a lungo, tutto il circolo di Vienna, quindi Wittgenstein, quindi una serie di altri autori che al momento mi sfuggono perché sono cotto come una zucchina, ma comunque ad ogni modo Wittgenstein basta, che cosa fanno? Cercano di creare la lingua che non permetta equivoci e malintesi, cioè una lingua dove esistono corrispondenze biunivoche, ad un simbolo corrisponde uno e un solo significato. Ah, finalmente, no? Più motti di spirito, più incomprensioni, più dubbi di sorta, quello che viene detto è quello che è, stop. Ah, peccato che falliscono miseramente, perché c'è un piccolo problema, era una utopia, no? Diciamo una specie di delirio di onnipotenza in qualche misura, che con Wittgenstein si chiude, ringraziando Dio, lo stesso Wittgenstein cambia completamente tono della sua filosofia nella seconda parte, perché appunto dopo aver detto ciò di cui non si può parlare, bisogna tacerne, era rimasto, c'era il silenzio, tutti che si erano, ok, vabbè, allora zitti, in questo caso non parlavo più, e quindi anche lui reso conto, insomma, che col Tractatus non era, ha avuto un esaurimento nervoso, tanto per testimoniare che queste cose sono anche virali per molti versi, e poi ha cambiato completamente tenore, o perlomeno in larga misura ha cambiato la sua filosofia. Quindi la lingua, diciamo che in qualche modo l'abbiamo disciplinata, continua a giocarci degli strani tiri, ma comunque, mentre le immagini non ci riusciamo a disciplinarle, ed è uno dei motivi per i quali, appunto, dice Duron, l'immaginazione continua ad essere bersagliata più o meno da tutti, no? Nel senso che appunto l'immagine è sempre preoccupante, è sempre scomoda, è sempre dolorosa. Pensate semplicemente agli ultimi fatti con la satira e vi renderete conto di quanto può far male un'immagine in tutti i sensi, insomma, lì, al di là di eventuali ulteriori approfondimenti. E, ad ogni modo, questa immagine quindi non riesce a essere spiegata completamente dal discorso dei tre riflessi. Nel senso che c'è qualcosa in più che devo riuscire a specificare, dice Durand. Perché prendiamo per esempio l'immagine della caverna. L'immagine della caverna è apparentemente sarebbe parte del secondo riflesso. Perché la caverna ovviamente è qualcosa che ingloba, che no, mantiene al suo interno, eccetera. Però io questa caverna la posso interpretare sia come spazio protetto,
rifugio,
ma la posso pure interpretare come carcere, no? Pensate al mito di Platone. E quindi dire semplicemente che la caverna fa parte, è uno dei simboli che emergono dal secondo riflesso, non mi dice niente, perché io poi non riesco a capire in che chiave questo viene interpretato. Quindi ho bisogno di un altro modo, di un altro ulteriore strumento, che è quello dei regimi. E sui regimi Durand costruisce questo ulteriore ragionamento, dicendoci che nel regime diurno prevalgono le immagini di confronto, scontro e distinzione, quindi il regime diurno è intimamente connesso con il riflesso della stazione eretta, evidentemente, mentre nel regime diurno prevalgono invece le immagini di compromesso, di confusione, di incontro. Ok, questo è il notturno. Allora, perché questo è importante e da dove viene fuori questo atteggiamento? Durand lo riporta all'atteggiamento nei confronti del tempo. Perché, come abbiamo detto più volte, vorrei evitare di starci più di tanto su questo perché so che non è proprio un argomento che vi entusiasma, ma ogni tanto tocca tornarci. Il tempo per noi è fonte di, spesso e volentieri, è fonte di stress, nel senso che il tempo, soprattutto nella sua accezione lineare, è un perenne memento mori. Non so se vi ricordate Troisi, no? Simon Bada scrive quando gli dice memento mori, quello è un segno, perché tanto mi era passato di mente. Ecco, non ti passa di mente, quindi in qualche misura il tempo eccita una serie di atteggiamenti anche antinomici. Cioè, noi spesso e volentieri tentiamo di scontrarci col tempo. L'abbiamo fatto estensivamente, no? Pensate all'immagine di Frankenstein, pensate a tanti racconti e a tante narrative, pensate a tante ricerche che ancora oggi hanno luogo. Ci sono tutta la faccenda della criogenetica, tutta la faccenda della conservazione dei cadaveri a temperature abbondantemente sotto lo zero, le ricerche che si stanno facendo per trasferire la consapevolezza all'interno di macchine. Non è cyberpunk, è vero. Non so quanti milioni ha speso recentemente Google per comprare uno che sta come mission, una startup che come mission ha l'immortalità, pura e semplice, no? Per non parlare di quello che è successo ai primi del Novecento, che insomma c'erano una serie di deliri di onnipotenza da questo punto di vista. Però è un qualcosa col quale noi ci stiamo conformando e configurando da tempo. Noi ci confrontiamo col tempo, la nostra cultura in particolare non accetta la morte e tenta di negarla, sia da un punto di vista simbolico e comportamentale che nella prassi, attraverso ricerche, tecnologie, tentativi, modifiche e quello che volete, no? Quindi questo è un atteggiamento nei confronti del tempo, un atteggiamento che in qualche misura, dal mio punto di vista, non è molto intelligente, perché finora il tempo ha vinto sempre, quindi vabbè, può darsi che magari...
Non è una fantasia, però il tempo si blocca, l'artista che ha inventato il film della macchina della verità firma il tempo degli altri, questo no?
Esatto, ci sono tutta una serie di narrazioni da questo punto di vista, ma lo stesso discorso della, come dice giustamente il vostro collega, lo stesso discorso della telecamera e videocamera, sotto sotto implicano un potere sul tempo, nel senso che puoi fermare la narrazione, puoi tornare indietro, puoi arrivare al punto che ti pare, puoi magnificarlo, puoi rallentarlo. Tutto questo gestire il ritmo della narrazione di fatto è una figura della gestione del tempo. Gli orologi che portiamo al polso sono un modo per cercare di dirci che noi il tempo lo controlliamo. Cioè, noi abbiamo una miriade di atteggiamenti che sono focalizzati sul nostro rapporto col tempo, anche se non lo accettiamo o ce ne rendiamo conto. Dimmi.
Le persone non si rendono conto che se riuscissero ad avere il controllo sul tempo, sull'immortalità, come accennato prima, sarebbe probabilmente la distruzione, la fine. Perché si perderebbe il vero significato delle cose, si perderebbe il senso reale. Oltre, vivendo per sempre, non ci sarebbero conseguenze.
Io credo che sarebbe una noia mortale, però oggettivamente, come dire, bisognerebbe pure che mi mettessero nelle condizioni, cioè, mo sei immortale, che fai? Boh, non sai, insomma. Oh, per carità, ma certo, quello, come dire, ma già il fatto di vivere fino a 120 anni è una pessima notizia per il mondo, figuratevi se diventassimo tutti immortali, che ne potrebbe venire fuori. Però, insomma, diciamo che questi dettagli non li prendono in considerazione. Quindi quando avremo scoperto il modo per diventare immortali sarà un finimondo assoluto, perché chiaramente improvvisamente si accorgeranno che alcuni meritano di essere immortali e altri no. Non so se avete visto In Time tutte queste cose. Ecco, insomma, il discorso c'è ed è abbastanza concreto. Non mi pare di vedere a breve che diventiamo immortali. Però, chi può dire? Saremmo probabilmente in grado di farlo con un po' d'attenzione. Staremo a vedere. Non credo, ma vabbè. Sono opinioni personali quelle. Ad ogni modo, dicevamo, quindi, questo atteggiamento col tempo, verso il tempo, è un atteggiamento di scontro frontale ed è quindi quello che sta alla base del regime diurno. Il regime diurno è il regime dello scontro. Il regime della non accettazione, il regime del tentativo di sovrastare e di dominare, questo è in qualche modo. D'altro canto, invece, come abbiamo, se vi ricordate Branduardi, come abbiamo detto col tempo ciclico, quindi di nuovo in qualche misura un ricorso estensivo al ritmo, che succede? Succede che il tempo in qualche misura viene smussato, viene reso più gestibile, più comprensibile, più vicino. Dice Maffesoli, viene omeopatizzato. In un certo senso, no? Perché? Perché le cose tornano e questo tornare a breve delle cose ti permette di dire, vabbè, ok, è passato Natale, ma tanto 12 mesi è di nuovo Natale un'altra volta, quindi, no? Più o meno hai la sensazione che le cose non ti sfuggano completamente di mano, no? Si tratta di un capodanno, si tratta di un compleanno, si tratta di tutta una serie di anniversari che stabiliamo in mezzo al tempo per tenerlo fermo in qualche modo e tornare, rievocare, fare una forma di rewind, no? Come si dice, anche esistenziale, eccetera eccetera. Quindi è una strategia che conosciamo abbastanza bene e quella è una strategia sicurizzante, più rassicurante, che ti permette in qualche modo di farti il famoso giro di danza con la morte senza avere sto grosso stress particolare. Chiaramente, ripeto, da un punto di vista semplicemente di economia, se la vogliamo interpretare nel suo aspetto positivo, è molto più intelligente questa come strategia che non quell'altra, evidentemente. Trattandosi di un evento che tocca a tutti, non è che dici a me non mi riguarda, no, ti riguarda pure a te, non sai quando, ma prima o poi ti riguarderà. Quindi sarebbe carino che tu avessi gli strumenti per affrontare le circostanze relative, sia quando tocca a te che quando sciaguratamente tocca a qualcuno a cui vuoi bene, eccetera, eccetera. Ma insomma, non siamo una cultura molto saggia da questo punto di vista. Però comunque questo tipo di compromesso, di accettazione, di apertura all'altro, di rinuncia in qualche misura a qualcuna delle nostre prerogative, è invece l'atteggiamento notturno. Okay? Perché? Perché è un'accettazione in qualche modo del tempo con dei pagamenti, con delle clausole, e viene a configurare quindi il regime notturno. Il regime notturno è un regime di incontro, un regime di confusione, un regime di mescolamento per certi versi, no? Che nello stato attuale delle cose sarebbe estremamente opportuno poter praticare con un minimo di competenza. Che noi siamo in un momento di grande mescolamento e rimescolamento, sia da un punto di vista valoriale, da un punto di vista genetico. Pensate agli incontri delle culture, gli incontri delle persone, l'incarnarsi degli incontri delle persone, no? Comincia a avere caratteristiche e cose. Allora c'è il cantante attualmente in Francia che è di madre belga e di padre ruandese e abita a New York, e poi ogni tanto si trasferisce in Giappone. E come fai a decidere cos'è una persona di questo genere? Come fai a decidere chi è uno che è nato nel sud, lavora al nord e poi ogni tanto si sposta e va a finire, che ne so, in Thailandia? Non c'è verso. E poi in Thailandia conosce qualcuno, non so, un portoghese di madre filippina che... cioè, no? Come facciamo a mantenere quei criteri che abbiamo usato fino ad oggi, criteri peraltro estremamente sbagliati, come abbiamo detto più volte, di purezza e coerenza oggi? Oggi è ridicolo. È pericoloso. Infatti l'applicazione di quei criteri porta ai genocidi, porta alle stragi, porta alla catastrofe che stiamo vivendo, ovviamente, no? Perché sono criteri che sono sempre meno accettabili, anche a livello, ripeto, di evidenze scientifiche e empiriche, che ogni tanto è carino tirarle in ballo, no? Come vi dicevo, non solo ci hanno detto che veniamo dagli stessi due genitori e quindi tutti saremmo in qualche modo cugini, un po' alla lontana, però in linea di massima. Ma adesso pare che questi due genitori ci avessero anche delle tresche con gli uomini di Neanderthal, e quindi abbiamo il 30% del nostro patrimonio genetico che è neandertaliano, manco sapiens sapiens. E che vogliamo fare? Una catastrofe. No, chi è puro in tutto questo? Come lo definisco uno puro oggi? Che so tutte ste cose? non mi sento ridicolo a usarlo, però guardate i casi, puro è un aggettivo che dove va a costellare.
Questa domanda sarebbe un'altra, è necessario saperle tutte queste cose? Al di là del fattore
personalmente di
no?
Sì.
Cioè, è importante sapere chi siamo fondamentalmente, cioè da... non basterebbe sapere che siamo figli del mondo e basta, Morano stesso lo dice.
Troppo comodo.
Fine dei giochi.
Oh, il vostro collega dice ma serve saperlo, di fatto potrebbe anche non servire, però è opportuno saperlo al momento attuale perché c'è tanta gente che non solo non lo capisce, ma dice anche un sacco di fregnacce a proposito. Quella catastrofe, quindi qualche strumento di confutazione di questi discorsi tutto sommato non è una cattiva idea. Però vi dicevo, dov'è l'aggettivo puro secondo voi? In quale costellazione sta? No, parliamo di regimi e di riflessi. Dove starebbe?
È diurno.
È diurno del riflesso di verticalizzazione. Puro è uno, non a caso... Che cosa cerca Cartesio? Le idee chiare e distinte, a dire pure. No, tutto ciò che è puro noi lo associamo al trasparente, per esempio, pensate ai diamanti. Un diamante puro è un diamante che non ha nessun difetto, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la purezza è una delle immagini dell'antinomia.
La luce.
È un'opposizione fissa, ferrea, puro e impuro. Non c'è niente da fare, come dire, quando sei puro gli altri sono impuri e quindi li puoi ammazzare, vendere, triturare, cioè puoi fare quello che ti pare perché tanto sei impuri. È uno dei grandi problemi, il tema della purezza è uno dei, la purezza della razza, no, non a caso, guarda un po', torna subito, immediatamente, perché è uno dei grandissimi temi sui quali sarebbe opportuno confrontarsi, perché come vedete ha delle radici immaginali enormi, no? Perché la purezza rinvia esattamente a tutti gli altri accessori, a tutti gli altri discorsi che abbiamo appena fatto, a quello della trasparenza, a quello dell'illuminazione, a quello della distinzione, è tutto così. No, non a caso, qual è stato il criterio a lungo per valutare la qualità degli uomini? La purezza del sangue. Cioè, una noia mortale una volta che entri in quest'ottica, perché le figure sono sempre quelle. Capite? Le figure sono sempre quelle. Potevi essere... Dovevi dimostrare di essere puro fino a n generazioni a monte, no? Per dire che non avevi neanche un ottavo di sangue inferiore, che fosse ebraico, che fosse di colore, che fosse di qualche altra razza presupposta, no? Tanto come abbiamo detto. E quindi dai a produrre documenti per cui i tuoi nonni, i nonni dei tuoi nonni, i nonni dei tuoi nonni, dei tuoi nonni, eccetera, eccetera, eccetera. Quando, no? Voglio dire, abbiamo davanti agli occhi continuamente esempi di assenza completa di questo paradigma. Non serve a niente, però guarda caso è perfettamente in accordo con tutta una serie di pulsioni immaginali, quindi non è casuale che ci si costruiscano sopra religioni, culture, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché la forza dell'immagine e del simbolo è così soverchiante rispetto ai discorsi razionali. Se voi andate cercando nel pianeta trovate pochissimo che è stato fatto in nome della ragione come andrebbe interpretato, è tutto che è stato fatto in nome di simboli, di convenzioni, di certezze, di rivelazioni, di sogni, di quello che vi pare, ma niente che abbia a che fare col razionale, o molto poco. Ed è un grande problema questo, oggettivamente, perché questo tipo di discorso è un discorso che non puoi criticarlo, perché non essendo razionale, è al di là, no, come diceva Nietzsche, al di là del bene e del male. Come, che te, di che parli? Come fai a... confutare un discorso di un fondamentalista sulla purezza parlandogli dei geni e dell'uomo di Neanderthal? Ma sei risate, cioè non c'è proprio storia, perché sono livelli di discorso completamente diversi. Lì il discorso della purezza è un discorso di costruzione di sé in una certa forma, quindi figuriamoci quanto puoi andare a fregarti e poi dopo tu gli porti i documenti, no, i dati, i positivi, ecco, c'ho questo, ciao, adesso non c'hai più, via, andiamo. Ok, quindi capite che la questione è ardua. Ad ogni modo, quindi, ci siamo su Dirò, eccetera?
Sì,
ok. Quindi questo diciamo che è uno dei fondamenti del pensiero maffesoliano, il quale ovviamente però ne fa un utilizzo estremamente personale, andando a fare delle commistioni che, diciamo, da un punto di vista di purezza disciplinare, ecco, tanto per, come vedete, no? Per esempio, questo è un altro discorso, il modo in cui si costruisce il sapere, no? Quel famoso, la famosa iperspecializzazione di cui parla di Morin, ha per caso a che fare col discorso della purezza? Oh yes, guarda un po' i casi della vita, non sarà razionale, però perfettamente comprensibile in una chiave di purezza, no? Io devo fare un discorso sociologico e quindi citerò soltanto sociologi, e sociologi che abbiano citato a loro volta soltanto sociologi, perché io non voglio che, perché sia mai, mentre non so, un antropologo, uno psicologo, un fisico, un matematico nei miei discorsi, non è pensabile. Il mio pensiero deve essere, no, 100% doc, tanto per... Eppure lì, no, c'è da discutere, ci sarebbe tutta una lunga discussione sul cibo biologico e il tema della purezza, però guarda caso torna dappertutto questo discorso, no? C'è la paura di essere bastardi, fondamentalmente, guarda un po' i casi della vita, no? Dice che è strano che, eppure guardate lì, la questione è esattamente quella, no? C'era una canzone di, chi erano, i 99 Posse o Alma Megretta, Figli di Annibale, non so se avete presente. Andate a cercare, perché era anche una bella canzone, e ci diceva, ma se è venuto Annibale con i suoi e sono rimasti 30 anni, ancora oggi, dice, noi ci stiamo a lamentare di tutti i figli, diciamo appunto, bastardi, tra virgolette, che sono nati a seguito della venuta degli americani qui per qualche anno all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, no? Ma vi rendete conto che Annibale è stato in Italia per 35-40 anni, come fate a pensare che noi si sia puri? Chi c'è rimasto di puro dopo quell'invasione, le invasioni successive, le invasioni degli altri ancora e quelle dopo? E noi, qualcuno di noi apre bocca e dice, io so puro qui, sono padano puro. Vabbè, ad ogni modo, dicevo questo tanto per... quindi, dicevamo che Maffesoli utilizza queste categorie e fa degli incroci che un purista... effettivamente non manderebbe particolarmente giù. Tanto per confermarvi la questione, vi ricordo che per esempio uno dei giudizi emessi da Durkheim, che c'è coinvolto chiaramente nella questione, sul modo di ragionare di Simmel è un modo di pensare bastardo. Tanto per, no? Perché Simmel usava psicologia, storia, sociologia, tutto quello che gli capitava per fare un discorso che avesse una coerenza, e Durkheim sta cosa non lo mandava in bestia, perché diceva, ah, che c'entra lo storico, che c'entra lo psicologo, qui devi essere sociologo, che cazzo, no. Quindi capite che allora invece Maffesoli utilizza Simmel, utilizza Durkheim, utilizza la musica contemporanea, utilizza l'arte giapponese, utilizza un po' quello che gli capita sotto mano, ovviamente sempre dandone una spiegazione, ecco, va così a casaccio naturalmente, per tentare di mettere in piedi una sociologia che sia secondo lui più efficace delle altre. Uno dei punti di forza di Maffesoli è questo mostrare e non dimostrare. Tra l'altro Maffesoli ha una capacità di utilizzo della lingua assolutamente notevole, superiore alla media, quindi riesce a crearti il calembour che ti fa capire le cose, no? Allora, dimostrare dal nostro punto di vista qualcosa significa, vuol dire forzare una comprensione addosso a qualcuno. Mostrare invece che vuol dire? Vuol dire far vedere e lasciare che ognuno si crei il suo modo di comprensione, il suo rapporto con ciò che viene esposto. Tu non vuoi convincere, ti limiti a far vedere, no? E su questo ci sono tutta una serie di ragionamenti sui termini, no? Per esempio spiegare, vi siete mai chiesti perché spiegare e comprendere sono due verbi completamente diversi? Perché hanno due dinamiche completamente diverse. Spiegare vuol dire andare verso il fuori, cioè vuol dire aprire tutto quello che c'è, privare di pieghe, appiattire, stendere, no? Comprendere vuol dire invece recepire al proprio interno. Quindi, come vedete, già questo, uno è diurno e uno è notturno, sono due verbi che non li userai mai insieme, perché non potresti. Non so se capite la questione. E questo è la sottigliezza del metodo di Durand e della tecnica che propone Maffesoli, ovvero sia riconoscere queste dinamiche all'opera nelle cose semplici, nei verbi che usi, nelle immagini che ti vengono spontanee, perché ognuno di noi ha un immaginario e una sua capacità che è ovviamente configurata su se stesso, quindi sarà diurno, sarà notturno, preferirà, riprendendo Bachelard, la narrazione della terra, la narrazione dell'acqua, la narrazione dell'aria. Sono tutte cose che fanno parte di noi e vanno a connotare i modi in cui scriviamo, i modi in cui ci rapportiamo col prossimo, le scelte che facciamo esteticamente, di divertimento, di sport, di vita. È qualcosa di nostro, capite? Non c'è niente di casuale da questo punto di vista in quello che facciamo. Ci sono delle logiche diverse da quelle meccaniche con le quali siamo abituati a ragionare, evidentemente, no? Però noi siamo così, evidentemente, e questo è uno strumento ulteriore per comprenderci, e ci permette di comprenderci attraverso anche degli atti di semplice lettura di un diario, no? Ti prendi il tuo diario, te lo vai a leggere e scopri che ci sono degli aggettivi che tornano, delle forme verbali che tornano, che sono, guarda caso, tutti aggettivi e forme verbali che hanno una loro, no, sussistenza, e quando devi spiegare le cose utilizzi delle immagini che vengono tutte dallo stesso registro. È questo. E gli autori sono fatti così. Chi vuole si vada a vedere un qualunque libro di Bachelard, ci sono delle rassegne di autori meravigliose, c'è, cioè, per esempio Edgar Allan Poe, l'immaginario dell'acqua, che è fantastico. Era un autore assolutamente acquatico dal punto di vista di Bachelard, Poe, no? Tant'è vero che poi spesso e volentieri muoiono per affogamento, insomma, c'è un ritorno costante di questi temi, perché in qualche misura sono, è qualcosa che ci parla della nostra natura interiore, quella che tendenzialmente spesso e volentieri non conosciamo, perché questo non è uno strumento razionale per arrivarci, no? Quindi è un qualcosa di più, ci possiamo conoscere razionalmente, ma ci possiamo conoscere anche attraverso i simboli, l'utilizzo delle costruzioni retoriche, delle forme del discorso, perché poi Durand porta avanti anche la retorica da questo punto di vista. Tutte le varie figure retoriche hanno dei, possono essere lette in chiave diurna, in chiave notturna, e quindi anche in un discorso di un politico che non tira mai in ballo un'immagine, però il modo in cui il discorso è costruito ti dice se questo discorso è fatto in un certo modo, in un altro, appartiene a un certo tipo di immaginario, se è coerente con quello che vorrebbe dire, perché pure qui si potrebbe poi estensivamente parlarne, no? Ci sono una serie di strumenti estremamente piacevoli e interessanti. E quindi, dicevamo, Maffesoli tende a mostrare, quindi tende il più possibile a non, anche se poi col tempo diciamo che un po' è venuto meno a questa filosofia, mettiamola così, però tende a mostrare, quindi a non voler convincere, semplicemente a far vedere e ad argomentare evidentemente i suoi punti di vista, no? Quindi questo è così e il mio punto di vista è che potrebbe, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente questo lo ha configurato a lungo come un autore fuori dall'Accademia, ancora oggi molti miei colleghi non lo citerebbero neanche sotto minaccia o sotto tortura, però diciamo che, come vi dicevo l'altra volta, è innegabile che con questo sistema lui abbia compreso molto più di quello che stava succedendo nella realtà sociale di tutti i miei colleghi che non lo citerebbero in bibliografia, il che in qualche misura mi porta a pensare che è meglio che io legga Maffesoli e non i miei colleghi, spesso e volentieri, chiaramente. Perché? Perché, come vi dicevo, per esempio Maffesoli nell'88, e qui parliamo di un sacco di tempo fa, già parlava del tempo delle tribù, in qualche modo già preconizzava come avrebbe, quale tipo di evoluzione avrebbe avuto la vita sociale, i modi di interazione dei soggetti e delle persone, e dopo 20 anni è arrivata la team con team tribù, e oggi la tribù è un continuo, è diventato uno degli strumenti normali per descrivere la realtà, oggi, ma sono passati pure 30 anni nel frattempo, e lui l'aveva capito 30 anni fa e l'aveva imbroccato in pieno, come tutte le evoluzioni successive. Voi andate a prendere la trasformazione del politico, aprite la televisione e dite: ah, eccolo, è perfetto. Col che non voglio dire che Maffesoli non sbagli mai, però nella gran parte dei casi tanto di quello che ha scritto poi si è verificato, il che direi che, visto che ci stiamo ponendo il problema del confronto empirico, non mi sembra una cattiva idea da certi punti di vista, no? Non ci sono i numeri, lo so, è un peccato. Voi aprite un libro di Maffesoli, non c'è una tabella, non c'è un grafico, non c'è niente, parla, che devi fare, capita, però poi i risultati tornano, quindi credo che meriti di essere preso in considerazione, poi ognuno ovviamente fa come crede. Ci sono una serie di aspetti interessanti che però non possiamo rivedere nella loro interezza, perché che ora è, tra l'altro? 3:30. Vabbè, facciamo 5 minuti di break un attimo e poi l'ultimo segmento. Allora, ultimo segmento, se Dio vuole. Dunque, allora, c'è rimasta l'etica dell'estetica, che non è proprio uno degli argomenti più teneri del calendario. E contemplerebbe un discorso un attimo più complesso di quelli che abbiamo fatto fino adesso, probabilmente. Nel senso che noi di norma abbiamo questa tendenza a ritenere che se una cosa non è formalizzata, in qualche modo è episodica, inaffidabile, potenzialmente fonte di fregature e cose di questo genere. Laddove nelle dinamiche che hanno a che fare con la coesistenza, con la cooperazione, con la solidarietà, con la comunità, spesso e volentieri il tentativo di tradurre queste dinamiche in modi formali, quindi di trascriverle in norme, trascriverle in fonti certificate di aspettative, eccetera, eccetera, è del tutto letale. tanto per darvi un'idea, noi abbiamo fatto una serie di ricerche per la comunicazione dei disastri, dell'informazione, dei rischi e tutte queste cose qui. E una delle teorie che avevamo scelto era più o meno quella dei leader d'opinione, nel senso che l'idea generale qual era? Quella di identificare nel tessuto sociale gli snodi della socialità quotidiana e predisporre in questi punti delle metodologie di trasmissione di informazioni che fossero meno formali di quelle della bacheca del comune, tanto per capirsi, no? Tu scrivi una cosa nella bacheca del comune, non la legge nessuno, sta lì, dici io ho dato comunicazione alla cittadinanza, la cittadinanza non l'ha mai vista e abbiamo un problema. Se invece tu, per esempio, identifichi, che ne so, il bar dove la gran parte della cittadinanza va a chiacchierare, a bersi a fare colazione, a giocare a carte, il negozio dove succedono queste cose, una particolare piazza o un particolare altro luogo dove ci si incontra spesso, tu hai una ragionevole certezza che mettendo le informazioni in quei luoghi, queste informazioni siano più, girino di più, no? E al limite potresti parlare con i titolari dei luoghi, se ci sono, e dir loro, guardate, potrebbe essere opportuno che ci deste una mano a diventare, no? Però questo, diciamo che tendenzialmente accadrebbe, accade normalmente per certi tipi di comunicazione informale all'interno delle comunità. Ma nel momento in cui io vado dal barista e gli dico guarda, per favore, mi servirebbe che tu facessi questo perché sei in una posizione che ti permette di farlo e renderesti un servizio alla comunità, innesco una serie di dinamiche che diventano distorsive, no? Perché il barista comincia a concepire delle idee di avanzamento di status, per esempio, perché il barista potrebbe pensare di essere soggetto a un'indebita interferenza nei suoi comportamenti e quindi a meritare un pagamento per questo disturbo, perché gli altri comincerebbero a dire perché il barista sì, io no, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui tu, pur volendo agire in modo corretto e positivo, crei una di queste situazioni, quella situazione automaticamente non funziona più. Capite? Quindi in qualche modo questo è quel problema che si mette in luce nella famosa dinamica di Simmel vita forma, cioè finché le cose avvengono in modo spontaneo e riflesso, come se fossero percepite naturali da colui che le fa, non c'è nessun problema. Come tu queste cose cominci a individuarle, a renderle più notevoli, a parlarne, a rendere consapevoli, le dinamiche cambiano. Okay, quindi riuscire a utilizzare strumentalmente una dinamica spontanea in qualche misura equivale a stroncare la dinamica stessa, a fare in modo che non funzioni più, a modificare il quadro all'interno del quale questo agisce. Perché vi faccio questo ragionamento? Perché l'etica dell'estetica, in qualche modo, secondo Maffesoli funziona così, cioè non c'è un testo di etica dell'estetica, non c'è un codice per il quale se hai fatto certe cose allora sei tenuto a farne altre, perché se ci fosse sarebbe fonte di continue discussioni, dibattiti, dinieghi, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che dice Maffesoli cos'è? Che condividere delle esperienze in qualche modo genera un clima interiore ed una disposizione in te a essere corretto, d'aiuto, di supporto, vicino, di protezione a quelli che hanno vissuto con te questa esperienza. Non so se è chiaro. Ma senza che qualcuno lo specifichi, perché nel momento in cui io ti dicessi, io se siete stati al concerto insieme, allora tu sei legato a tutti loro, mi faresti col cavolo, io non voglio assolutamente. Nel momento in cui io te lo dico, ho rovinato la questione. Quindi ecco perché anche mostrare e non dimostrare. L'etica dell'estetica è qualcosa che funziona al di là del versante contrattuale. Non so se mi spiego.
Bidirezionale questa cosa?
Teoricamente dovrebbe essere bidirezionale, dovrebbe essere comune. Nel senso che il termine da cosa viene? Viene, come abbiamo visto, da estetica in un'accezione particolare. Estetico per Maffesoli non vuol dire, come per noi, accessorio e tutto sommato indifferente, no? Perché noi tendiamo a pensare che l'estetica sia un qualcosa che aggiungiamo eventualmente a qualcosa, ma che non è importante. E questo è frutto di tutta un'evoluzione nel campo artistico, nel campo estetico stesso, nel campo dell'arte, per rendere il bello ininfluente. Vi faccio presente che presso i greci bello e buono erano la stessa cosa, kalos kakatos, non era non era così semplice di dire vabbè, bello o brutto qua. No, non è vero per niente. Il bello ha una sua connotazione ben precisa nella filosofia e nelle società tradizionali. Siamo noi che abbiamo deciso che il bello c'è o non c'è, è secondario, assolutamente non conta, e quindi poi tutte le correnti del XX secolo, dei funzionalismi dell'architettura, per esempio, no? In questi palazzi orribili che vengono messi, cioè i problemi di Taylor nelle aziende e tutto il resto, l'ambiente di lavoro, tutto questo da dove deriva? Deriva dal fatto che secondo noi che un posto sia bello o brutto è ininfluente rispetto alla funzionalità. Il bello eventualmente è un'aggiunta se hai dei soldi da buttare. Ecco, no, questo non c'entra niente con il pensiero di Maffesoli. Il pensiero di Maffesoli recupera l'accezione forte di estetico, che vuol dire relativo ai sensi. Un'esperienza estetica è un'esperienza che ti dà i brividi, è un'esperienza che ti colpisce, è un'esperienza che ti dà un certo tipo di reazione anche corporea, quindi pelle d'oca, quindi no, queste cose qui. E quindi in qualche misura ha a che fare con l'intensità delle emozioni e delle esperienze. Allora, dice Maffesoli, nel momento in cui io provo un'esperienza con questa verve, con questa intensità, insieme ad altri, ho con loro un qualche genere di legame. Sto condividendo con loro qualcosa che va al di là del semplice essere stati nello stesso spazio, ma genera una forma di solidarietà e di preoccupazione reciproca. È chiaro questo? Ma non c'è un codice. Quello è il punto. Ha a che fare con dei comportamenti che secondo noi sono giusti, di nuovo, non è più un problema di utilità, non è più un problema di convenienza, non è più un problema d'obbligo, ma è un problema per il quale, dovendo intervenire, probabilmente io interverrò a favore di qualcuno al quale mi lega qualcosa che io non so manco descrivere, ma che comunque è lì, ok? Perché? Perché il momento estetico in questo caso è un momento prerazionale, di nuovo, cioè qualcosa che va ad ancorarsi alle mie sensazioni profonde, il mio sistema limbico, la mia elaborazione carnale, corporea, non di pensiero. Perché nel momento in cui io penso, come ben sapete, attraverso il pensiero riesco a trovare tutta una serie di scappatoie, di motivi per i quali non devo fare niente, dei motivi per cui devo tacere, perché mi conviene, perché poi chissà quello che fa, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Qui invece siamo ad un livello preformale, oserei dire. Ok? E questo era esattamente lo spirito del discorso per cui appunto Simmel è stato poi tra l'altro spesso e volentieri frainteso, no? Che diceva la vita genera forme perché non può fare diversamente, però nel momento stesso in cui ha generato queste forme se ne allontana perché non la soddisfano. Più o meno il discorso è questo, no? E noi abbiamo spesso e volentieri a che fare con le forme ma senza la vita, che è una delle cose che dice Maffesoli, se vi ricordate, no? La nostra scienza è una scienza autoptica. Noi siamo in grado di capire perfettamente com'è organizzato un cadavere, ma non riusciamo a capire qual è il principio che fa sì che sia vivo. Riusciamo a capire esattamente solo quello che rimane dopo. Quando la vita non c'è più, ecco, allora era fatto così, siamo in grado di vedere gli organi, le ossa, le connessioni nervose e via discorrendo. Però il nostro sapere alla vita non ci arriva. Quello è esattamente il problema. Secondo Maffesoli ci si arriva di più attraverso questa attenzione. Lui dice carezzevole anche perché credo di avervelo detto, cioè il concetto è una in qualche modo è un'arma brutale, e questo è un tema anche simmeliano piuttosto interessante. Simmel dice, e poi non è manco, potremmo arrivare fino alla saggezza indiana, perché è una storia che risale al velo di Maya, no? Per chi sa più o meno di che cosa parlo, dice Simmel, la realtà è continua. Siamo noi che la parcellizziamo in oggetti, in concetti, in definizioni, no? Vi ricordate che definire vuol dire delimitare, vuol dire in qualche modo racchiudere entro limiti precisi e entro confini precisi per poter identificare e distinguere. Stiamo sempre lì, no? Tant'è vero che l'aratro è un'altra figura dello scettro. Vi ricordate Romolo e Remo, quando fondano Roma, cosa fanno, no? Tracciano, traccia il solco. Quello è esattamente il gesto della definizione. Tracci il solco perché dentro c'è la città e fuori c'è il resto. Questo è il punto. Allora dice Simmel ai tempi già che la realtà sarebbe continua. Siamo noi che la distinguiamo in oggetti e in forme, perché altrimenti la realtà non avrebbe questa distinzione intrinseca che le attribuiamo. E quindi il concetto diventa di fatto un intervento brutale sulla realtà. Ma Maffesoli scherza su questo usando il termine tedesco per concetto, che è Begriff. E perché? Perché in francese griffe vuol dire ancorare violentemente addosso a qualcuno, marchiare, afferrare con gli artigli, no? Queste cose. Quindi fa un mezzo casino, diciamo, linguistico, perché francese, tedesco, insomma, tutta una serie di cose, però di fatto l'idea generale è quella. Lui, parlando di un pensiero carezzevole, parla di un pensiero che rinuncia a queste categorie così drastiche e divisorie, ma in qualche misura tenta di sposare la realtà nel modo più prossimo alla sua complessità possibile. E lo stesso punto centrale della questione, come vi dicevo, è uno dei temi forti delle filosofie orientali, nel senso che il velo di Maya, che poi venne ripreso da Schopenhauer e diventò una delle immagini, no? L'illusione e tutto il resto, ma l'illusione non è che noi a un certo punto spostiamo il velo e c'è altro. Quello che dicono i grandi filosofi e pensatori da questo punto di vista è che noi, rimuovendo il velo di Maya, di fatto rimuoviamo tutte queste limitazioni e distinzioni che abbiamo forzato sulla realtà. In qualche modo il velo di Maya potrebbe essere inteso come il frutto del letto di Procuste. E l'idea dei grandi pensatori indiani, soprattutto, è che si possa arrivare a una conoscenza che non fa uso del letto di Procuste. Però questo mi limito a, come dire, in qualche modo raccontarvelo, perché
cioè, nelle filosofie indiane questo velo di Maya
fatica. Il velo di Maya non è che, no, la nostra idea qual è? C'è il velo di Maya, quindi io scanso il velo e c'è qualcos'altro dietro, no? Però invece non è questo, è la modalità con la quale io guardo la realtà che è diversa. E questo, un esempio di questo discorso molto interessante, viene da una lettera di Diderot, se non sbaglio, che a Monsieur de Bougainville sui ciechi. Voi direte che cosa c'entra? Allora, si scopre, noi non ce lo ricordiamo perché di solito siamo piccoli quando ci insegnano a guardare, quindi non... Però capita appunto a Diderot che si trova con un cieco dalla nascita che improvvisamente recupera la vista. E lui ovviamente, che era una personcina con una mente abbastanza puntuta da questo punto di vista, comincia a parlare con questo cieco e si fa raccontare. E si accorge che il cieco spontaneamente non organizza il portato della vista come faremmo noi. Cioè qui il cieco non vede gli oggetti separati, vede delle macchie di colore e delle sfumature, ma non riesce a capire che questa forma blu è separata dalle altre e fa parte della sedia. Non so se mi spiego. Cioè il nostro sguardo, la nostra vista, è anch'essa educata a distinguere, perché istintivamente non c'è questa distinzione nella vista in sé. Non so se mi spiego, capite? Quindi questo, appunto, dal punto di vista di Diderot, vuol dire anche che come organizzo la vista, io organizzo anche il modo di comprendere la realtà. Ma non è nella realtà, è qui. Non so se questa cosa è chiara. Non è molto ovvio, ovviamente, mi rendo perfettamente conto. Però il punto è esattamente quello, è che noi, di nuovo, diamo per scontate una serie di cose che non lo sono. Come diamo per scontato il modo di pensare, diamo pure per scontato il modo di vedere, diamo pure per scontato il modo che la realtà debba essere fatta in un certo modo, diviso, eccetera, eccetera. Però noi sappiamo perfettamente che sta distinzione è perlomeno labile, no? Come abbiamo visto, qualunque categoria noi adottiamo, la prima cosa che ci viene in mente è un oggetto che non riesce a farci rientrare. Noi facciamo questo e quello, e questo invece andò un filo qua o là, come lo devo considerare, da che parte lo interpreto? Come voi avete una distinzione, c'è sempre qualcosa che la nega, immediatamente. Quindi non dico che non si debba distinguere, però di fatto bisognerebbe rendersi conto che è difficile distinguere, e distinguere costa, no? Prendete per esempio le categorizzazioni in libreria, i sistemi di schedatura dei testi, no? Ok, scrivo un trattato sulla meccanica dei bulloni delle pompe, probabilmente non ci sono grossi problemi. Però uno dei libri di Maffesoli, dove lo mettete? Il problema della purezza, come vedete, no? Dove lo metto? Alle scienze sociali? Alla filosofia? Alla miscellanea? Alle scienze esoteriche? Potrebbe andare benissimo in tutti quanti questi. E quindi io poi non lo trovo. Quando vado in libreria chiedo, scusi, ma lei Maffesoli in che scaffale è... Boh, sociologia? No, sociologia non c'è. Allora, provi un po' antropologia? No, mi spiace. Provi estetica? Ah, sì, è in estetica. Poteva dirmelo subito. Batta la pesca che tu lo metti in estetica. Perché qual è il criterio per il quale tu hai deciso che è più estetico che non sociale, o sociologico, o antropologico, o filosofico, o quello che te pare? Capite? Cioè, tutto questo nostro etichettare è utile perché ti permette in qualche misura di organizzare la realtà, ma ha un costo. Quello è il punto. ha un costo e noi non lo vediamo sto costo, non ci ricordiamo che quando eravamo piccoli vedevamo in un certo modo. Adesso ci sono dei momenti, per esempio, non so se vi ricordate le stereoscopie che giravano qualche tempo fa, che erano questi disegni fatti dei puntini che se riuscivi a metterti fuori fuoco con gli occhi improvvisamente usciva un'immagine, no? Sono tutta una serie di cose che hanno a che fare con delle prassi che sono talmente incorporate in noi che le diamo per ovvie, no? Però ci hanno insegnato a vedere. Non è che noi al momento in cui abbiamo visto così. Ci è voluto qualcuno che ci spiegasse la prospettiva, che ci spiegasse i contorni, tutto questo non era innato. Capite? Quindi l'organizzazione... Ci sono una serie di culture che non riescono a distinguere che non riescono a far coincidere la realtà e la fotografia. Ad oggi c'è una nostra amica, Sonia Cappello, che è stata non so quanto tempo in Africa, e era in un parco naturale e voleva fare una specie di manuale delle specie vegetali esistenti, no? Allora doveva chiedere agli abitanti, ai famosi aborigeni. E quindi dice, invece di portarli in giro mano per mano a fargli delle piante, aveva fatto le fotografie e li portava. E gli faceva vedere le fotografie e qui dice, mai visto. Non so di che paese, ma sta albero qui? No, questa è un'altra cosa. Capite? Per noi è ovvio, per uno a cui non è stata spiegata, non è ovvio per niente, quelle sono delle macchie di colore.
Spesso capita anche a noi vedere una cosa in foto e non distinguerla, e poi magari la vedi, di che era, cioè capita.
Esatto, ma noi lo facciamo passare come un momento di stanchezza, sì, no? Queste cose qui ci diciamo cose, cioè, vabbè, le famose derivazioni paretiane, no? Cioè, ecco, vedi, sono stanco, ero distratto, diciamo cose. No, non è quello, è che lì hai avuto la prova che non è vero che quello che tu vedi è così ovvio, perché potrebbe essere diversamente. No, i trompe-l'œil e tutte queste cose qui non sono semplicemente dei divertimenti di chi dipinge, sono il fatto che ti fanno presente che la realtà è altro, può essere tutto educato, quindi non solo la vista, l'udito, il gusto, no? Pensate a tutti i corsi che si fanno oggi per diventare sommelier, per diventare specialista in vini, oli, formaggi, impicci, imbrogli, l'ira del Dio, no? Prima sommelier per sbaglio, adesso qualunque cosa proprio sei in grado, specialista di distinguere i vari anni di invecchiatura del lardo di colonnata, però comunque no, sono tutti sono segni del fatto che c'è ben di più, e quello è il punto, c'è molto di più nella vita di quello che noi tendenzialmente crediamo, e c'è ben di più nelle nostre capacità nei confronti della vita, perché noi se passassimo del tempo, sprecassimo tra virgolette risorse e tempo per educare il gusto, per educare la vista, per educare l'udito, saremmo diversi da quello che siamo. E noi l'udito, la vista e tutto il resto li diamo talmente per scontati, visto che fanno parte della meccanica automatica di Cartesio, che ci viene difficilmente in testa che potrebbero essere pure loro oggetto di educazione, senza ricordarci, come dice Maffesoli, che invece la nostra vita è tutta messa in forma da quei dati, perché noi viviamo ascoltando, vedendo, toccando, questo ci permette di muoverci nello spazio, no? Quindi nel momento in cui io riconosco che anche sulla vista, sulla visione, ci sono delle meccaniche di messa in forma, e poi dopo pensare che il mondo effettivamente sia fatto proprio come mi dicono, è lunga, è dura, il mondo potrebbe essere altro, potrebbe essere, no? Tutto un altro ragionamento, che è quello appunto cui dicono che si giunga con tanti anni, vabbè, ma questo rimane un racconto. Ad ogni modo, l'idea generale, come vi dicevo, è questa: da una serie di esperienze che noi comunque viviamo, pur non sapendole catalogare e spesso e volentieri non essendone consapevoli, sfocia cosa? Una benevolenza nei confronti degli altri che le condividono con noi, la metterei così. No? Quindi qualcosa che non deve essere articolato, non deve essere normato, non deve essere specificato, ma che in qualche modo agisce in automatico. Okay? Una percezione del potersi impegnare a nome dell'altro, del poterlo soccorrere se servisse, tutta una serie di cose che noi siamo abituati a rubricare all'interno dell'idea di solidarietà. No? Però, come abbiamo visto, la solidarietà è un tema dibattuto. Già Durkheim era il primo a implicare che la solidarietà era esclusivamente reciproca. Qui stiamo da un'altra parte, con tutto che Maffesoli spesso e volentieri cita Durkheim, qui il discorso è che questa condivisione di esperienza e questa condivisione di sensazioni e di estetica forte è qualcosa che ci spinge eventualmente ad agire per l'altro. ci costruisce come gruppo, perché noi, di nuovo, o aderiamo alla visione moderna per la quale il gruppo si fonda sul contratto sociale, e ne abbiamo parlato estensivamente e abbiamo anche detto che purtroppo non funziona così, nel senso che i contratti non sono assolutamente in grado di fondare una coesistenza complessa come la coesistenza di un gruppo o di una comunità, oppure dobbiamo andare oltre il contratto e cercare quali sono gli altri ingredienti che sostanziano il gruppo stesso. Questa idea dell'etica dell'estetica credo che sia una delle cose più vicine alla realtà della prassi che siano state dette da questo punto di vista, nel senso che appunto va controcorrente a recuperare tutta una serie di dimensioni corporee, emozionali, non tematizzate spesso e volentieri, che però, no, spiegano, che però sono alla base di tante azioni, di tante spesso e volentieri cose che non ti spieghi, no? Cioè quello che a un certo punto va e si butta in acqua, salva uno, poi si ributta in acqua, salva pure l'altro e poi affoga, no? E tu dici, ma come ti è venuto in mente? Poi dici, no, lì per lì non ti verrebbe. Però, ecco, è vero che ci sono delle situazioni nelle quali noi ci sentiamo motivati ad agire, al di là del nostro, della nostra convenienza, al di là del fatto che ci possa essere un meno rischio. Spesso e volentieri l'essere umano agisce senza preoccuparsi di se stesso. Può essere chiaramente una pessima idea, ma comunque credo che sia uno dei tanti buoni motivi per considerarsi esseri umani. Ecco, se dovessi scegliere, probabilmente non mi starei tanto a concentrare sul cogito quanto mi starei a concentrare sulla capacità di spendermi per qualcun altro. Credo che sia senz'altro un tratto che merita di essere magnificato e non criticato o preso in giro.